Yay.
Bene, buonasera signori. E siamo qua, un'altra trasmissione.
Per quanto mi riguarda tu non sei più l'anonimo Zilio, sei l'anonimo Durex.
Sul tecnico
Durex.
Perché c'ha un goldone in testa, guarda.
È vero!
Controllo.
Per simulare la
dopo le cagate, per... dopo le cagate sparate da qualcuno, possiamo
allora,
procedere.
Anzi,
già che ci sono, inizio io con una news per poi lasciare... Allora, la news è questa, per chi ha voglia c'è un video simpatico, non particolarmente lungo, credo che siano circa una ventina di minuti, mezz'ora, insomma.
Per i tuoi standard è lungo.
È lunghissimo, secondo me, per i miei standard. Sono 25 minuti per l'esattezza. E su Al Jazeera il video tratta del... sostanzialmente dell'avvento della tecnologia, anzi della robotica in qualche modo. Le conclusioni di questo video, se poi non avete voglia di guardare il video, sotto ci sono un paio di paginette in cui potete leggere.
Dovrei mettergli
un po'
il link sul podcast, immagino.
Se ti venisse voglia,
se me lo ricordi,
se ce la facciamo. E comunque sostanzialmente i ragionamenti sono questi: i robot, l'abbassamento di costi dei robot stanno sostituendo la forza lavoro, addirittura l'abbassamento dei costi del costo dei robot porta al fatto che non necessariamente le industrie manifatturiere devono essere concentrate nei paesi a basso costo, nel senso che i robot riescono a produrre a un prezzo inferiore di 20 centesimi all'ora. Questo dicevano in questo articolo. Vedono sostanzialmente un incremento di circa un 5-10% nella diffusione di robot all'anno. Questo vuol dire sostanzialmente la conclusione di tutto questo articolo, come l'abbiamo,
è che humans did not apply.
Esatto.
Io sapevo che ho fatto male a farti vedere.
Esatto, è che in realtà, cioè, tutta questa produzione di questi cazzo di robot, chi è che la consuma? Probabilmente non la consumerà più un cazzo di nessuno, nel senso che i lavoratori non avranno più i soldi, per cui non potranno comprare proprio un bel niente. E vabbè, ovviamente ci sarà bisogno di nuove figure professionali, il meccatronico, che è un misto
che pilota
tra,
i Gundam,
meccanica, elettronica e informatica.
Sì,
dai.
Hai ricordato da dire?
No, no. Concludo.
E niente, quindi questo è un po' uno dei quadri che continuano a ripetere in varie forme su una serie di questioni. Prego, avanti.
Che belle onde.
Avanti, avanti.
Anonimo. Sì, buonasera ai nostri porno ascoltatori, attenzione, sono
mi
tornato.
Mi sa che hai sbagliato trasmissione, eh?
No, sono molto
che nelle ore piccole fai trasmissioni di differente genere?
Ti spiego come costruire il mini Ciccioli.
O leggi i racconti erotici come faceva Cicciolina all'epoca.
O forse gli scrive.
Sì. Sì. Vabbè, faccio meglio io.
Vabbè.
E con questo...
Salutiamo i compagni.
No.
Non importa. Non importa, leggi.
Meglio io.
Sì.
Ok. Parliamo da punto informatico di carta d'identità sperimentale elettronica.
Si prende la scossa?
No, ma questa cazzo di carta sperimentale verrà sperimentata in 2000 comuni, mi pare, che hanno già seguito il pilota, di cui si parla da 20 anni, gli italiani hanno i coglioni pieni, probabilmente, anche se non lo dicono. Tra le altre cose, conterrà anche la foto in alta definizione della persona e le impronte digitali. Che bello. Oltretutto, sono andato a vedermi la specifica tecnica, grazie a quello che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, grazie a un tizio che sui commenti diceva: ma gli algoritmi fanno a cagare. Ed è vero, per la comunicazione con il dispositivo che legge la carta si usa Triple Dash e SHA-1. che sono totalmente obsoleti, o sbaglio?
Direi non vuol dire che fanno una chiave tramite SHA-1 calcolano la chiave triple DES. Divertente. Va
bene.
Posso aggiungere una cosa divertente? Che in un comune veneto, sembra il comune di Venezia, ma non so bene dove sia, ha l'anagrafe di una sottoparte di questo comune che potrebbe essere Mestre, le macchinari per fare questi cazzo di carte d'identità digitali, tipo, sono arrivati tipo 2-3 anni fa. E non sono mai entrati in funzione perché non riuscivo a metterli in funzione. A un certo punto, dopo 2-3 anni di inattività, dal mese scorso, anche in questo posto, mi sembra sia in Mestre, è possibile avere la carta d'identità elettronica con la vostra bellissima impronta digitale che può essere craccata da qualcuno abbastanza bravo.
Pollice in su per la carta d'identità.
Pollice in su perché devi mettere il timbro. Sulla...
10 anonimi punti.
F.
Io volevo parlare di una cosa che è successa con la Cassazione. A quanto pare, secondo la Cassazione, per le telecamere dei videocitofoni è obbligatoria l'informativa. Il che sembra un assurdo, però d'altra parte è così. Ma vediamo bene che cosa è successo. È successo a Palmi. Praticamente un negoziante aveva installato una telecamera all'ingresso del negozio dicendo che era un videocitofono che in realtà gli serviva per vedere nel retrobottega se qualcuno entrava, ma in questa telecamera non aveva messo alcuna informativa, nessun cartello, insomma, che diceva che questa telecamera era presente. Quando sono arrivati i controlli, ovviamente gli hanno contestato l'omessa in idonea informativa, che è una violazione della legge privacy. Lui ha fatto dei ricorsi, il primo giudice gli aveva detto che effettivamente l'immagine non è un dato personale, in quanto non c'è una didascalia che ti dice la persona non ha il nome. Il garante privacy è intervenuto e ha fatto un ricorso e l'ha vinto in Cassazione. Perché? Perché l'immagine è dato personabile, personale, in quanto l'immagine è riconoscibile, tu puoi riconoscere una persona. Non è una telecamera che filma a bassa risoluzione dall'alto, a lunga distanza, che quindi non puoi riconoscere le persone. Ti filma in primo piano e quindi è dato personale. E ricorda che ogni cosa, che ogni dato sulle persone, anche identificabile indirettamente, è dato personale, quindi ha vinto il garante e c'è l'obbligo di informativa, come sempre d'altra parte. Però cosa ci insegna questo? Che abbiamo rischiato che un giudice poco informato potesse dire che l'immagine non era un dato personale, che quindi le telecamere non dovevano avere informativa.
Ho capito, ma questo vorrebbe dire che per tutta Italia, se io mi mettessi a produrre una roba grande così, tipo di 5 cm per 10, con scritto attenzione questo, e andassi in giro per tutti quelli che hanno la telecamera lì, il citofono, dovrebbero comprarmelo in teoria.
In teoria sì.
Quindi è un business pazzesco.
No?
Cioè, tu vuoi dire.
Vendiamo cartelli di informativa.
Anzi, suggeriamo ai vari venditori ambulanti di smettere di cercare di venderci quel cazzo di accendini.
Ma cosa servono gli accendini e gli ombrelli? Vediamo i cartelli per le telecamere.
10 euro l'uno è obbligatorio, gli danno prima la legge. Sai che potresti prenderti la multa? Dammi 10 euro e fatta.
Sì, no, ma poi la cosa assurda è che anche un giudice si mette a dire che non è dato personale quando addirittura il provvedimento del garante la legge a dirlo.
Certo.
Abbiamo capito come funziona il giudice in Italia.
Ma era un giudice di pace, se sbaglio?
No.
Era un giudice?
Sì, perché ti puoi
rivolgere... perché i giudici di pace sono dei poveri celebrolesi.
Ti puoi rivolgere all'autorità giudiziaria anche per le cose private. Piccola segnalazione da fare, è stato il Tribunale di Palmi. Palmi è una città dove c'è anche la mappatura delle telecamere del progetto Onottico.
Quindi è estremamente ironica la cosa.
Quindi è estremamente ironica, dove hanno il 4,9% dell'area videosorvegliata rispetto all'area totale e hanno 13 telecamere. Giusto perché si sappia.
Prego.
Allora, news veloce che non ho qui il... che non ho qui, ma vabbè, c'è è che il... l'Ecuador e la Svezia stanno facendo degli accordi per permettere di interrogare Snowden dall'ambasciata, stanno facendo un po' di tira e molla per vedere come andrà la cosa. Vabbè, a parte questo, uh-huh, mi è venuto in mente, perché la news che vi do adesso è che Vice ha Vice è una testata giornalistica
tedesca, inglese,
no, penso americana, penso americana. Anche perché hanno il sito .com e non .co.uk, quindi presumo sia americano.
Però Vice, no?
Vice,
secondo me è
no, scritto Vice.
Vice, ah, Vice, scritto Vice.
Sì, Vice, tipo vizio. Adesso, quando abbiamo finito di dire cagate per riempire il tempo della
vice.com,
sì,
tipo vice capo, solo te vice.
È finito?
No, pure se essere certo.
Sì, così. Allora, ci fa sapere che hanno condotto una piccola indagine a Londra, però sono americani, hanno condotto una piccola indagine a Londra sui cosiddetti IMSI Catcher, altrimenti noti, e ne abbiamo parlato più e più volte, come Stingray, che sono quegli aggeggini che vengono usati soprattutto da le forze dell'ordine cosiddette per fingere di essere una torre cellulare, agganciare il telefono di un sospettato e intercettare chiamate SMS e email su uno smartphone. Qual è il problema con questi affari? È che non beccano solo il telefono, non si aggancia solo il telefono del sospettato, si aggancia il telefono di tutto il quartiere. Quindi raccolgono dati su cani e porci. E non solo, esistono dei protocolli d'intesa tra chi produce questi affari e chi li acquista, in generale enti pubblici, per non divulgare nessuna informazione al pubblico sul funzionamento di questi affari. Questi affari, appunto, sono stati, ci sono dei sospetti relativamente fondati da parte di Vice per affermare che ne hanno beccati tre a Londra. In particolare uno durante una marcia di protesta, uno vicino al, non mi ricordo se al Parlamento inglese o comunque qualcosa del genere, e uno, udite udite, vicino all'ambasciata ecuadoregna. Come li hanno beccati? Come li hanno beccati? Sono andati con uno scanner in giro, hanno partecipato a questa marcia e si sono accorti che c'era una cellula che si spostava. Ora, le torri cellulari in genere stanno ferme, che sono pesanti, è difficile spostarle. Questa,
di solito sono dei tralicci piuttosto alti.
Esatto, questa seguiva la marcia. Siccome nessuno ha testimoniato di aver visto un traliccio che marciava insieme ai manifestanti, è venuto il dubbio che...
Ma no,
il
fatto, ma sono i robot di prima, trasmettono, esatto, manifestano, no?
Esatto, si stanno manifestando per l'indipendenza.
Vabbè.
E poi, quello più divertente era quello vicino a, aspetta, non mi ricordo se quello dell'ambasciata o quell'altro, questo era, sì, quello dell'ambasciata ecuadoregna. Praticamente succedeva che ogni volta segnalava un operatore diverso, ruotava tra gli operatori, e anche quella è una cosa che in genere le torri cellulari non fanno. Quindi Vice ha deciso di informarsi, ha contattato un produttore cinese di questi affari, gli ha fatto ben presente che non rappresenta, cioè si sono spazzati per un'azienda di consulenza, ma hanno fatto presente più e più volte durante la trattativa che non erano rappresentanti di un governo, e con 15-20 mila dollari sono riusciti a comprare uno di questi affari e se lo sono portato a casa. E insomma, così era la news divertente. Cioè no, questa non è la news divertente, la news divertente ve la do dopo, anzi ve la do subito, posso?
Vai, divertente.
Beh, insomma, io direi di lasciare un po' di spazio anche a XY, è già depresso XY.
Danne una tu, così poi do la mia notizia a farlocca.
È lui che vuole coccolarmi.
Ok,
va bene,
XY. No.
Sì, le mie manie di megalomania protagonista.
Dai, che sei una doppia incognita.
Già, XY. Allora, parliamo di Blackberry.
Eh?
Parliamo di Blackberry.
Ah, frutta.
Sì, ma sotto forma di telefonino.
Ah,
okay. Perché i telefonini crescono sull'albero.
Cioè, esatto, poi si granocchiarli. E a quanto pare anche la crittografia può essere sgranocchiata. Ma partiamo intanto dal dire che BlackBerry continuerà a operare in Pakistan. L'ha annunciato sul suo blog.
Scusa, posso dire una cosa?
Sì.
E sti cazzi?
Sì.
Ma potrebbe interessare i pakistani, no?
Esatto.
Vabbè.
che ci ascoltano, sarà perché? Un pakistano che ci ascolta.
Perché il cazzo di governo pakistano voleva l'accesso alle comunicazioni encriptate del sistema Enterprise di BlackBerry.
Se non sbaglio, BlackBerry gli ha detto sì, madonna.
Ma a quanto pare invece
si vocifera
da un blog olandese, da cui sono riuscito a leggere solo NFI e PGP.
Quindi bastano come parole chiavi per capire una notizia.
Scusa, NFI cos'è?
Probabilmente sono i servizi segreti olandesi. A quanto pare, Punto Informatico ci fa una traduzione. Dicono che Similanta, questo servizio di spionaggio in olandese, che è possibile per loro avere accesso alle comunicazioni criptate di BlackBerry, con la necessità di avere fisicamente accesso al dispositivo. Poi non c'è dato sapere altro.
Vabbè.
Chissà, magari BlackBerry ha detto sì, tranquillo, guarda un pakistano, se devi hackerarci un cellulare, basta che ce l'hai in mano, nessun problema.
Bene.
Va bene, prego.
Ma c'è ancora qualcuno che si caga al BlackBerry?
Sì.
Vabbè, però giusto per sapere.
Vabbè, allora. 2%, 3%.
Però qualcuno c'è.
Sì, dai, qualcuno, dimmi.
Allora, veniamo alla notizia burlona della settimana. Mi sento un po' la litizia, detto su che tempo che fa.
Sai che stanno già crescendo le tette?
Sì. Vabbè, c'è un'azienda che ha deciso di infilarsi un computer su per il culo. Questa è la notizia.
Così sì che caghi i big data.
In particolare, questa azienda produce un termometro rettale abilitato all'Internet of Things.
Ma no!
Praticamente tramite l'ingresso audio del telefono tu colleghi questo termometro al cellulare
e fai le ricerche su Google via scoreggia.
Scarichi la app dalla regia ridono.
Per soli $20, tra l'altro.
Per soli $20 comprate questo aggeggio, ve lo infilate nel culo, lo attaccate al cellulare e vi legge la temperatura.
E se il cellulare che succede?
Beh, aspetta, adesso viene la parte divertente, perché questa app, andandosela a vedere sul Play Store, richiede il permesso di accesso all'identità del telefono, alla locazione alla posizione del telefono, foto, file multimediali e il microfono del telefono, quindi mi sa che la sua ipotesi è corretta.
Ma anche lo scanning rettale per mandarlo all'NSA?
No, la mia domanda è: misura la temperatura più che altro, visto che tutti questi dati. Questa notizia ce l'ha da Boeing, molto cortesemente ce l'ha da Boeing, in particolare Cory Doctorow, quindi tendo personalmente a fidarmi di quello che dice Cory Doctorow. Può sembrare una notizia del cazzo, ma se la dà lui tendo a crederci.
Vabbè, è chiaro che, vabbè, al di là di tutto, lo scambio che esiste è che tu gli dai tutte queste informazioni
in cambio della temperatura del culo,
in cambio dell'acqua.
Certo. Il vecchio termometro del mercurio faceva schifo.
Comunque, vabbè, dobbiamo ammettere che è divertente questa.
Beh, diciamo che concettualmente hanno trovato il modo di mettertelo in quel posto.
Esatto, infatti io, ahimè, uso Twitter, colpevole, mi avete beccato.
Quindi ogni volta che ti misuri la temperatura lui twitta.
No, quello che volevo dire è che è stato bene, adesso sapete dove infilarvi l'Internet of Things.
Sì.
Bene. Ok, andiamo avanti.
Sì, io direi che
abbiamo esaurito l'argomento.
Non riesce a leggere.
F non ha più news.
Vabbè, allora dico anche la mia, cioè così non cambia caso.
Dai, lasciami dire una a lui, dai.
Ma ne ha detto tutte io dopo.
Me ne ha detto un'altra, vai. Tanto ce ne ho ancora tre io, va tranquillo.
Come questa?
Allora, gli hackers che hanno craccato, è una delle tue? Che hanno craccato il capo della CIA, sono tornati e il gruppo si chiama Crackers with Attitude.
Crackers with Attitude?
Perché è meglio così, va bene, grazie, esimio ingegnere. In realtà hanno craccato di nuovo il capo della CIA e hanno rilasciato le sue email personali. Ecco, prego XY.
Tutto qua.
Era una breve, anch'io faccio le brevi.
Va bene, allora parliamo di...
Ah, questa la fonte però era engaged.com.
Engadget.
Sì. Okay, grazie. Non era punto informatico, tanto per intenderci.
Bene, hanno usato il termometro.
Ovviamente. Sono state Ranzulli, non me lo rompete il cazzo, dai.
Ranzulli.
Allora, dov'è che prendi tu le news?
Da punto ranzullico.it.
Esattamente. Bene, procediamo.
Allora, che ci fornisce anche un'altra news un po' vecchia, ma che dice che la Cina adotterà, ovviamente, una brutta copia dei draft che stanno venendo fuori nei governi europei.
E qual è la fonte, scusa?
Ovviamente il punto ranzullico.
Ma dai! Il tecnocontrollo.
Il tecnocontrollo.
Non puoi,
A quanto pare, i tizi di punto informatico ci dicono che rinuncerà all'Hebgdoor, però intanto c'è il Great Firewall di Cina che non passa un cazzo.
Anzi, e anche gli infortuni primavera.
È usato anche per bombardare qualche target di DOS sulla rete normale. In più, i cari signori della Cina prevederanno in ogni caso che le aziende, a loro insindacabile richiesta, collaborino alla decrittazione di tutti i dati il cui governo ha bisogno di avere.
Il cui governo?
Sì.
Insomma, decrittano le robe.
Ha bisogno di avere.
Vabbè, o il cui governo. Che cinese. Vabbè. Pena una multa di tot, cos'era?
Yuan.
70.000 euro.
Ah.
E 15 giorni di
carcere.
Ok. Vabbè.
Posso?
Basta così.
Okay. Diciamo che dopo questa notizia senza fondamento possiamo procedere.
Possiamo pensare a tutte le cose made in China e andare in paranoia e misurare la nostra paranoia.
Bene, prego.
Allora, un giornale un po' più affidabile, il Washington Post. Allora, diciamo che hanno nella contea di Fresno, California, la polizia sta sperimentando un software che una volta che il dipartimento riceve una chiamata, mentre gli agenti vanno sul posto, gli operatori nel centro operativo, si occupano di inserire i dati di questa chiamata in questo software, che va a verificare se la persona, insomma, i dati sulla persona, comprese le attività sui social network, e i dati sulla casa, sull'indirizzo a cui sta andando la polizia, e assegna un punteggio su una scala di colore verde, giallo o rosso a seconda della, diciamo, pericolosità della situazione, per cui poi la gente saprà un po' come regolarsi. Ci sono due cose divertenti di questo programma. Il primo è che ovviamente è completamente blindato, è un trade secret, non si può dire, è un segreto industriale il come funziona questo programma, e sinceramente che un ente pubblico utilizzi programmi che non si sa come funzionano fa un po' girare i coglioni.
Sei anche un po' ignorante dal loro punto di vista.
Esatto. La seconda cosa che ho ritenuto relativamente divertente è che uno dei membri del consiglio cittadino di Fresno, letale, Rob Nabarro, che scusate, no, non è un membro del consiglio, è un avvocato, ha detto che, ha chiesto al dipartimento di polizia che facessero finta che ci fosse un'emergenza a casa sua e di valutare la situazione. Lui è venuto fuori pulito, perché dai social network e tutto è venuto fuori verde, e la sua casa è venuta fuori gialla, perché probabilmente in passato c'erano state dei problemi con i precedenti proprietari o qualcosa del genere. Quindi in realtà il software, a quanto pare, non è neanche totalmente affidabile. E tant'è, questa era la news.
Beh, ma in realtà, scusami se entro sai che ogni tanto partiamo con dei filoni, no?
Considera che abbiamo ancora 5 minuti e XY c'è una marana di news.
Va bene, ma velocemente, l'altra volta si parlava dei cosiddetti big data, eccetera, eccetera. Questa, se vuoi, è una proprio di quelle applicazioni in cui tu prendi uno, no? Il pirla nel suo passato ha scritto una serie di cose sui social network, la polizia riceve una chiamata da questo pirla che gli chiede magari aiuto perché si è spaccato una gamba, questi qua vedono il livello di pericolosità, che amici che si fanno le canne, tutte le sue reti sociali si fanno i cannoni,
e arriva con le pistole spianate,
magari gli punta in testa e parte un colpo, cioè è proprio,
come se non fosse mai successo negli Stati Uniti,
no, ma è
anche senza il software.
Questa è un'applicazione proprio, cioè è proprio la dimostrazione scientifica di come i big data e i social network stanno andando.
Sì, in breve c'era un'altra terza cosa divertente a tal proposito, perché praticamente una è stata marcata come relativamente pericolosa perché sui post dei suoi social network avevano trovato la parola rage, rabbia, e stava parlando di un gioco da tavolo che si chiama Rage.
Certo.
E quindi appunto non è neanche affidabile.
Bene, prego XY.
Vamonos, allora cercherò di essere breve.
Cerca di essere breve perché poi voglio darla questa che ho qua.
Dai, dammela. Da theregister.co.uk parliamo di SSH, meglio OpenSSH, che è usato in molti server. A quanto pare c'era un bug appena fixato che tramite una piccola features di SSH, cioè il resume delle connessioni interrotte, che teneva in memoria tutte le vostre chiavi private, era possibile da un server malevolo acquisire tutte quelle chiavi private che erano tenute in memoria. Mica cazzi, quindi occhio, aggiornate SSH.
E cambiate
Open SSH.
Sì, Open SSH. Sì.
Client, mi raccomando ragazzi.
Vabbè,
prego, vai.
Do l'ultima
client
news.
Open SSH, quindi sì. Non Open SSH, cioè. Allora, la vulnerabilità è sul client.
Ok.
No, beh, bisogna dire.
Sì. Allora, non so se vi ricordate un annetto fa il V3C, che è il World Wide Web Consortium, ovvero l'ente responsabile di come funziona il web, si era espresso a favore del DRM, anzi aveva standardizzato i DRM sul web. I DRM in pratica sono i sistemi di protezione dei dati, o come li definisce la Free Software Foundation, i sistemi di restrizione dei dati, Digital Restriction Management, che appunto, per farla breve, impediscono la pirateria dei file multimediali. Se state guardando Netflix attraverso il web, non potete registrare il film che state guardando, detta in soldoni. Siccome l'Electronic Frontier Foundation non è d'accordo sul fatto che questa cosa debba essere nel web, ha deciso di proporre al V3C di adottare una politica di non aggressione nei confronti dei ricercatori che si occupino di fare ricerca di sicurezza sul DRM. Questo perché? Perché esistono leggi come il DMCA americano che impediscono di tocchignare sul DRM per cercare dei bug e di divulgare questi bug. C'è gente che gli hanno fatto un culo così per cose del genere. C'è un tizio russo che aveva sprotetto i DVD, che appena ha messo piede sul suolo americano per una conferenza gli hanno messo le manette, per dire una cagata. Prego. Posso finire?
Sì.
Ecco, allora praticamente c'è tre quarti dei partecipanti a questo gruppo di lavoro sul DRM al V3C hanno detto che, siccome adesso a inizio anno deve rinnovarsi la costituzione di questo gruppo, hanno detto che non ci sarà nessun gruppo, tre quarti dei partecipanti, se il V3C non accetta queste condizioni. E adesso è in mano al direttore e a un altro tizio. Il direttore è Tim Berners-Lee, che è l'inventore del web. Adesso è in mano a loro la decisione di andare avanti.
Perfetto.
Abbiamo circa 30 secondi.
Bene.
Peccato.
Prossima settimana, fra due settimane, c'è il FOSDEM a Bruxelles. Chi vuole andare? È una bella occasione per imparare qualcosa. Vai.
Cosa?
Hai no. 30 allora, secondi. Allora, Bitcoin. I Bitcoin battono il dollaro nel 2015. Allora, molti di voi ormai sapranno cosa sono i Bitcoin. Su RT, andate a leggervi l'articolo, nel 2015 il Bitcoin ha battuto qualsiasi moneta a livello globale per livello di crescita.
Ok, sigla! Più o meno. Non è la sigla.
Siamo arrangiati.
No, 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 no,